Ringraziamo Misha Maslenikov, spero di averlo pronunciato bene. Buonasera.
Bene, buonasera a
voi, buonasera grazie.
Agli ascoltatori.
Policy Advisor di Oxfam Italia, perché? Perché è uscito questo report che voi avete rilasciato alla vigilia del Davos Forum, il forum economico mondiale, che è veramente disperante da un certo punto di vista, cioè 26 ultramiliardari posseggono da soli il reddito equivalente alla ricchezza complessiva della metà più povera del mondo. E peraltro, insomma, in Italia non va meglio, perché il 5% detiene le ricchezze del 90% della popolazione, praticamente di tutti. È un quadro sconfortante.
Sì, la forbice è la concentrazione della ricchezza su scala globale, nonostante abbia in qualche modo negli ultimi anni un trend piatto, quindi non tende ad esacerbarsi, è estremamente elevata. E il dato sugli ultramiliardari chiaramente è un'estremizzazione di un dato un po' meno noto, forse un po' meno mediatico, ma quello che ci racconta di un mondo in cui l'1% più ricco in termini patrimoniali, di patrimoni netti, quindi di ricchezza finanziaria e non finanziaria al netto dell'indebitamento, detiene quasi la metà della ricchezza totale aggregata, il 47%. Di contro, la metà più povera della popolazione mondiale, 3,8 miliardi di persone, hanno una quota della ricchezza totale netta pari ad appena lo 0,4%, e diciamo nell'ultimo anno, nel periodo giugno 2017-2018, tutto il surplus di ricchezza netta che si è verificato, grazie soprattutto alla componente finanziaria, al buon andamento dei mercati finanziari e quindi la parte dei patrimoni in titoli, il 46% di questo incremento è stato appannaggio ancora dell'1%, mentre la quota il valore della ricchezza dei più poveri, della metà più povera del pianeta, è calato dell'11%.
Quindi possiamo dire che va peggio di come andasse già male prima.
Diciamo che a livello aggregato il nostro data provider, chi ci racconta i dati, i ricercatori di Credit Suisse, registrano, vogliono andarci cauti, dicono che in termini medi gli squilibri non vanno accentuandosi ma neanche vanno riducendosi. Certo è che se guardassimo non la media della distribuzione ma le quote di chi è all'apice e di chi si trova molto in fondo, vanno divaricandosi.
C'è però un tema che voi affrontate, che di solito non viene affrontato con questa chiarezza, che credo sia molto importante, è quello del fisco, no? Perché poi l'altro paradosso è che mentre si aumentano le tasse ai poveri, si diminuiscono quelle ai ricchi.
Quello che è abbastanza noto sia dalla letteratura scientifica che dalla prassi normativa, dalle politiche governative, è che la leva fiscale è uno strumento di politica redistributiva, quindi è capace di livellare le disuguaglianze dei redditi primari, quelli che si generano sui mercati, e di ridurre le disparità in quello che si chiama reddito disponibile, semplificando ciò che noi abbiamo in tasca dopo l'intervento del fisco, i trasferimenti sociali. Ebbene sì, la tendenza trentennale che caratterizza le moderne disuguaglianze vede in realtà gradualmente erodersi e diminuire il grado di progressività dei sistemi fiscali, che restano ancora in un certo senso progressivi, perché la contribuzione in termini relativi delle persone più ricche o dei percettori di redditi più elevati resta più ampia rispetto a quanto contribuiscono le persone più povere in termini patrimoniali o i percettori di redditi più bassi. Sta di fatto che il grado di progressività si va indebolendo, lo possiamo vedere per esempio con l'andamento calante delle aliquote massime sui redditi delle persone fisiche, lo possiamo vedere con un andamento calante dell'aliquota sui redditi di impresa. In generale notiamo chiaramente uno spostamento del carico fiscale da ricchezze o redditi di capitale. A proposito, la quota dei redditi di capitale sul totale degli redditi globali aggregati oppure anche su scala nazionale va aumentando, rispetto alla tassazione sui redditi da lavoro oppure sui consumi. Ci sono paesi nel mondo, tra l'altro, facciamo esempi del Regno Unito o del Brasile, in cui se si guarda il 10% dei percettori di redditi più bassi, in proporzione al loro reddito, la loro contribuzione fiscale, tenendo conto anche della tassazione indiretta, ovvero delle tasse sui beni e sui consumi, l'IVA, è superiore a quanto versi al fisco il 10% dei percettori di reddito più alto.
Il che è pazzesco. E peraltro, diciamo, da un certo punto di vista contraddice la famosa teoria del trickle down, no? Per cui se si abbassano le tasse ai ricchi e gli si permette di consumare di più, questo aumenta il benessere, perché i dati, almeno quelli che voi avete verificato, non ci dicono assolutamente questo.
Più precisamente l'idea è che le ricchezze risparmiate potranno essere reinvestite nel sistema produttivo, sistema economico, con effetti e benefici in termini di occupazione, anche dei livelli retributivi. Purtroppo i livelli stessi delle disuguaglianze fanno capire che laceranti fanno capire che questo non è il caso. Tra l'altro vorrei proprio sottolineare il fatto che il nostro lavoro di analisi settoriale, quindi guardando a specifici settori produttivi economici, quello che abbiamo monitorato e notiamo è una tendenza accentuata di utilizzare gli utili di impresa non per reinvestimento nel miglioramento delle condizioni di lavoro, formazione oppure innovazione delle stesse imprese, ma sono spesso utilizzate con una quota crescente che va in dividendi per gli azionisti, quindi per i proprietari, e per cui la cui, diciamo, quota di reddito subisce un drastico aumento, ma vengono anche utilizzati per il riacquisto sui mercati delle azioni proprie. Quindi si lancia un segnale al mercato della buona salute di cui godono le imprese, e questo produce un apprezzamento del titolo e quindi anche un aumento della componente finanziaria dei patrimoni dei proprietari di impresa,
con tutto quello che ne consegue. Grazie a Misha Maslennikov, Policy Advisor di Oxfam Italia. Buona serata.
Grazie a voi, buon proseguo.